Campobasso, settembre 2002. Francesca Martino, per tutti Franca, ha 54 anni, è vedova, ha due figli ed è una nonna felice. Durante il giorno dà una mano a suo figlio e al genero nella tipografia di famiglia. Il negozio si chiama Pensato e Stampato e si trova in pieno centro, in via Mazzini. La mattina del 10 settembre, Michele, il marito della figlia di Franca, alle 8:40 parcheggia la sua auto e va in tipografia. Un'ora dopo, Franca lo raggiunge. Alle 10:40, Michele esce per una commissione, deve anche incontrare un cliente. Chiama sua moglie al telefono. Michele rientra in tipografia intorno alle 11 ed incontra sua suocera mentre sta uscendo. Solitamente Franca a quell'ora si reca a casa di sua figlia. Michele racconta che Franca è rientrata in tipografia intorno alle 13:05 per dargli il cambio. A quel punto lui è uscito per andare al supermercato a fare la spesa. Quando Michele torna dal supermercato, vede arrivare suo cognato, preoccupato perché non ha notizie di sua madre. Michele lo tranquillizza dicendogli che la donna si è allontanata per andare a casa circa 10 minuti prima. Così il figlio se ne va. Poco dopo però, quando l'uomo ricontatta Michele, dicendogli che è molto preoccupato perché Franca non si trova, Michele gli spiega che in realtà si trattava di una sua supposizione. Il fatto che fosse uscita 10 minuti prima per andare a casa lo aveva intuito, perché in tipografia Franca non c'è. A quel punto il figlio inizia ad angosciarsi perché ha provato più volte a chiamare in negozio ma nessuno ha risposto. C'è poi un particolare che lo fa allarmare ancora di più. Tutti i giorni Franca va a casa di sua figlia all'ora di pranzo, ma quel giorno non c'è andata né ha avvisato. Tra l'altro Franca in quel periodo è soggetta a svenimenti e il figlio teme che le sia successo qualcosa, quindi chiede a Michele di cercare sua madre ovunque, in tutti i locali della tipografia. Poco dopo, Michele richiama il figlio di Franca, gridando. La donna si trova a terra, morta in un lago di sangue. Il figlio chiama il 118. Michele Sepede, il genero 35enne di Franca Martino, è l'ultima persona ad averla vista viva e gli inquirenti iniziano ad interrogarlo. Lui, all'arrivo dei soccorsi e degli inquirenti, è molto agitato e sconvolto. Continua a ripetere «Come mio padre! Come mio padre!» Michele Sepede si riferisce alla morte del padre, Emilio, avvenuta nel 2000, in seguito a un terribile incidente domestico. Sepede racconta di essere andato al supermercato a fare la spesa e mostra anche uno scontrino delle 13:42 oltre al biglietto del parcheggio. Viene verificata la telefonata delle 10:40 che dice di aver fatto alla moglie. Non risulta però che abbia incontrato alcun cliente quel mattino. Un testimone racconta di essere andato alla tipografia intorno alle 10:40 e di aver trovato il negozio chiuso. Gli inquirenti lo interrogano, ma ci sono già alcuni punti che non sono chiari rispetto a quanto abbia fatto quella mattina. 3 giorni dopo, il 13 settembre, nella chiesa del Sacro Cuore, gremita di gente, ci sono i funerali della povera Franca. Sul manifesto funebre, Franca Martino viene definita donna di preclari virtù. Michele Sepede è un uomo che si presenta come una persona disponibile, volenterosa, con una stabilità economica. In realtà col tempo si è rivelato tutt'altro, è una persona dedita a truffe e incapace di gestire il negozio. Una persona con vari problemi economici. Alla signora Franca, che aveva un carattere molto determinato, non è mai andato giù che sua figlia abbia sposato un uomo così poco affidabile. Il legale Arturo Messere, avvocato e amico della famiglia Martino, sostiene che la donna sia stata colpita di sorpresa. Il suo corpo è stato trovato in un locale appartato della tipografia, dove mai si sarebbe recata con uno sconosciuto. Il corpo di Franca non presenta i tipici segni da difesa. È stata colpita alla testa con un corpo contundente, poi finita con una terribile coltellata alla gola. Al polso della donna c'è un orologio, fermo alle 13:34, il cui vetro risulta in frantumi. Questo porta gli inquirenti ad ipotizzare che le 13:34 rappresentino l'orario della morte della donna, ma l'arrivo dei risultati dell'autopsia cambia improvvisamente tutta la prospettiva. Secondo l'esame autoptico, Franca Martino è stata uccisa prima delle 12:30. Questo nuovo orario fa cadere completamente l'alibi di Michele Sepede. Le 13:34, l'orario segnato dall'orologio, ha un'importanza fondamentale in questa vicenda. Emerge che Franca portasse l'orologio al polso come se fosse un braccialetto, non curandosi del fatto che segnasse o meno l'orario giusto. Chi la conosce bene lo sa. Quell'orologio era fermo da tempo. Viene effettuato un accertamento tecnico ed è sufficiente cambiare la batteria per capire che quell'orologio era fermo perché scarico. Che strano però, scarico e fermo da tempo segna proprio un orario che favorisce l'alibi di Michele Sepede. Le 13:34. Alle 13:42 ero al supermercato, non posso essere stato io. Gli inquirenti sospettano che Michele Sepede abbia modificato le lancette dell'orologio per accordarle al suo alibi. L'ispettore Concetta Simone interroga il medico del 118 che aveva prestato i primi inutili soccorsi a Franca quel mattino. L'aveva intubata, forzando la mandibola e causando la rottura degli incisivi. In seguito a questa manovra, il medico legale aveva trovato la mandibola della signora Franca morbida. Questo gli aveva fatto ipotizzare erroneamente che l'orario della morte fosse quella segnata dall'orologio. Dunque, la famiglia di Franca scopre che l'indagato per quel delitto orrendo è proprio il marito di sua figlia, Michele, che continua a proclamarsi innocente. C'è un altro particolare. Nella tipografia di via Mazzini viene ritrovata una camicia sporca di sangue. Quella camicia, però, secondo un'analisi, si è sporcata di sangue quando non era indossata. È sporca sul lembo inferiore e non su quello superiore. Sembra che qualcuno l'abbia appallottolata e poi l'abbia sporcata con il sangue della signora Franca. Michele Sepede racconta di essersi imbrattato di sangue nel momento in cui aveva provato a soccorrere Franca. Poi, sconvolto, prima dell'arrivo dei soccorsi, era andato in vetrina, nel negozio, a prendere una maglietta esposta e l'aveva indossata. C'è però qualcosa che non quadra. Quella mattina, quando il figlio di Franca era andato fuori dalla tipografia per chiedere a Michele, che era arrivato proprio in quel momento, notizie di sua madre, Michele non indossava una camicia, indossava una maglietta. Questo per gli inquirenti significa che Michele aveva già ucciso Franca. Ha inventato quella scusa. Sì, tua madre è uscita 10 minuti prima, stava andando a casa. Per far allontanare suo figlio, forse doveva portare a compimento la sua opera. Forse doveva spostare le lancette dell'orologio di Franca. Michele però continua a dichiararsi innocente. Secondo gli inquirenti, Michele, nell'uccidere Franca, non si era sporcato più di tanto. L'aveva colpita alle spalle. Probabilmente quella camicia si era sporcata solo con qualche gocciolina di sangue di Franca. Una volta arrivato al supermercato, però, con quella stessa camicia, Michele si deve essere reso conto di essersi sporcato e allora aveva provveduto a trasformare quelle macchie da schizzo in imbrattatura, togliendosi la camicia, appallottolandola e sporcandola nel sangue della povera Franca. Questo è quanto sostengono gli inquirenti. Il 14 settembre Michele Sepede viene iscritto nel registro degli indagati. Ma c'è qualcosa che ha colpito molto la PM Venditti. Durante l'interrogatorio, la PM gli chiede conto di quell'esclamazione davanti al corpo di Franca, come mio padre. E Michele Sepede racconta che vedendo il corpo di Franca a terra, era rimasto sconvolto doppiamente, perché gli aveva ricordato la scena terribile della morte di suo padre, causata da un brutto incidente domestico. Così la PM ritorna al giorno in cui moriva Emilio Sepede, padre di Michele. Mario Oriente, capo della squadra mobile di Campobasso, che fece il sopralluogo per primo nella casa di Busso dove viveva la famiglia di Michele Sepede, racconta che quel mattino del 26 gennaio 2000 la moglie era uscita intorno alle 8. A casa erano rimasti il padre e Michele. Michele era stato visto dai vicini mentre fumava. Tra le 8 e le 9 in casa ci sono soltanto Michele e suo padre Emilio. Intorno alle 11:30 un furgone con due tecnici che devono consegnare una televisione citofonano, ma non risponde nessuno. Alle 12:30 Michele, che nel frattempo è andato a prendere la madre, rientra con lei I due si ritrovano di fronte ad una scena terribile. Emilio Cepede è scivolato dalla scala che porta al sottotetto e ha battuto violentemente la testa su alcune tegole. Michele Cepede racconta che quella mattina, intorno alle 12, prima di andare a prendere sua madre, era andato a trovare un conoscente che lavora in una carrozzeria. Non aveva motivo però di fare quella strana visita, visto che sono solo conoscenti. Quell'officina è anche lontana da casa. Ma Michele, probabilmente, aveva forse bisogno di crearsi un alibi. L'analisi dei tabulati e delle testimonianze incrociate ha come risultato che Michele Cepede fosse in casa al momento della morte del padre. Michele Cepede, dopo la morte di suo padre Emilio, eredita 90.000 euro e anche un appartamento, che era spesso motivo di discussioni col padre. La PM chiede di poter vedere le foto del corpo di Emilio Cepede e le mostra ad un medico legale, il quale afferma che, incredibilmente, le ferite del padre di Michele Cepede siano state chiaramente inferte con un'arma da punta e taglio. La PM Venditti chiede immediatamente la riesumazione del corpo di Emilio Cepede e l'autopsia, che non è mai stata effettuata. Il 2 ottobre Michele Cepede viene indagato anche per la morte del padre. Arrivano i risultati dell'autopsia. Cepede continua a dichiararsi innocente, anzi innocentissimo, dice dal carcere di Campobasso. I risultati dell'esame autoptico sul corpo di Emilio Cepede però parlano. L'uomo è stato ucciso con 11 coltellate, una letale al collo gli ha reciso la carotide, proprio come la povera Franca. Ha anche una lesione da difesa su una mano e lungo le scale c'era un'impronta di una mano sporca di sangue. Possibile che gli inquirenti quel giorno non se ne siano accorti e abbiano scambiato quelle ferite da punta e taglio con le ferite causate da una caduta su delle tegole. L'autopsia non venne mai fatta, ma a distanza di 3 anni ha dato il risultato sperato. Michele Cepede ha ucciso anche suo padre. Emilio è stato aggredito alle spalle con un colpo in testa. A quel punto è caduto e poi è stato finito con quel colpo al collo. Esattamente come è stata uccisa la povera Franca. Michele ha ucciso Franca Martino per frustrazione. Forse lei aveva di nuovo fatto notare quanto fosse poco affidabile. E ha ucciso suo padre per quei 90.000 euro e per ottenere quell'appartamento che il padre non intendeva lasciargli. Cepede, in corte d'assise, viene condannato a 30 anni. La PM Venditti però fa appello. La pena deve essere più aspra per il riconoscimento delle aggravanti. In secondo grado e in appello, il 17 febbraio del 2007, Michele Cepede viene condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi. La Cassazione rigetta le richieste della difesa e Michele è definitivamente condannato all'ergastolo. Queste sono le parole della PM Venditti. Credo che si sia trattato di un'affermazione di giustizia più corrispondente alle caratteristiche di gravità del caso. Michele Cepede si è tradito pronunciando quella frase, come mio padre. Forse stava tentando di fare in modo che anche la morte di Franca passasse per un incidente domestico, per una caduta, dal momento che Franca era soggetta a svenimenti. Sperava forse che nessuno avrebbe chiesto di fare l'autopsia. Quella frase, come mio padre, ha spinto la PM ad approfondire la questione della morte del padre, arrivando così ad una verità terribile. La freddezza, la determinazione con le quali Michele Cepede ha messo in atto il suo piano lasciano a bocca aperta. Covava un desiderio di vendetta, la volontà di ottenere quello che voleva, la volontà di non farsi più dire quanto fosse inadeguato. E così ha ucciso, con freddo calcolo, suo padre e sua suocera.